Buongiorno e buon anno. Spero che tutti quanti abbiamo potuto godere questi giorni di vacanza e anche avere tempo per riposare, per riflettere su quello che in questi giorni è stato festeggiato. Quando ero ragazzino e frequentavo la scuola elementare, una delle attività che si svolgeva era quella di scrivere i cosiddetti pensierini, piccole frasi con una storia, una cosa che in qualche modo aveva colpito noi ragazzini. E prima delle feste di Natale c'era una notevole concentrazione proprio nello scrivere dei pensierini da recitare poi in famiglia davanti all'albero di Natale oppure durante la cena dell'ultimo dell'anno. Pensierini che erano dei proponimenti, il più delle volte erano dei proponimenti del tipo: prometto di non litigare più con mio fratello, prometto di aiutare mamma senza sbuffare, prometto di fare bene i compiti e così via. Nella sostanza, prometto di essere più buono, prometto di essere migliore. Penso che come adulti non scriviamo più i pensierini, ma certamente ci facciamo tanti proponimenti, soprattutto all'inizio di un nuovo anno, proponimenti volti a dare forse un segnale di cambiamento in meglio. Magari qualcuno può dire: in questo nuovo anno, che ne so, faccio degli esempi, smetto di fumare, oppure non litigherò più con quel vicino. Cercherò di andare più d'accordo con mia moglie o con mio marito, smetto di guardare quel programma, eccetera. Poi ovviamente ci sono proponimenti più importanti che si fanno, che possono determinare proprio dei grandi cambiamenti personali, familiari, forse di lavoro. Forse anche le autorità in tanti paesi si pongono dei proponimenti di migliorare le cose, almeno dal punto di vista umano, cose che si spera vadano meglio. Peccato che poi i fatti dimostrino che la cosa non funziona. Il più delle volte i proponimenti che facciamo rimangono solo tali, oppure non portano verso il meglio, ma vanno verso il peggio. Poi, specialmente da adulti, c'è anche un'altra forma di pensiero che è molto sviluppata ai nostri giorni, ai nostri tempi, secondo il quale, ogni uomo ha un grandissimo valore, grandi qualità, grande bontà, perciò l'invito è costante e dice: ma guarda a te stesso. Mettiti davanti allo specchio ogni mattina e mettiti davanti allo specchio anche all'inizio di un nuovo anno e ammira le tue qualità. Tu sei importante, tu vali tanto, devi solo cercare dentro di te tutte queste qualità, tutte queste potenzialità e metterle in opera per poterti migliorare. Ripeto la stessa frase di prima, peccato che nella realtà i fatti dimostrino che la cosa non funziona. Se è vero che l'uomo ha tutte queste qualità, tutta questa forza buona, tutto questo valore positivo, come mai la realtà che ci circonda ci dimostra esattamente il contrario? Perché? Allora, come credente, che tipo di considerazione è giusto che abbiamo di noi stessi e che tipo di proponimenti sarebbe giusto fare per noi, per il nuovo anno? Beh, penso che ci sono varie posizioni, ne ho in mente due di cui sento parlare spesso. Credenti che ritengono e affermano: io sono debole, sono un peccatore. Non valgo nulla, meno male che c'è il Signore che è misericordioso e mi perdona sempre, perciò non faccio proponimenti perché tanto so che fallisco. mi basta andare avanti così. Poi ci sono altri credenti che invece dicono: io ho il Signore, non mi succede nulla, ho la sua forza, lui è con me, vado avanti sempre con la certezza che tanto ogni cosa è sotto il suo controllo, tanto lui guida ogni cosa, non ho bisogno di fare proponimenti, perché il Signore è lui che tanto guida ogni cosa, io non ci devo pensare. Perciò mi basta andare avanti così. Peccato che magari dopo poco tempo, davanti ad una difficoltà, questo intonaco di presunzione venga meno, si crepi, rivelando invece una grandissima fragilità e una fiducia nel Signore che è solo apparente, vuota, incostante, senza contenuto. Ma allora, torno alla domanda di prima, come credenti, come possiamo guardare a questo nuovo anno? Che tipo di proponimenti possiamo fare? Beh, spero di non deludere nessuno, ma non voglio sottoporvi dei proponimenti cosiddetti preconfezionati. Lascio ad ognuno farne secondo quello che ritiene. Piuttosto vorrei che questa mattina ci soffermassimo insieme su alcune cose di cui dobbiamo essere ben consapevoli. Dei punti fermi, delle basi bibliche più solide possibile sulle quali poter costruire. Perché costruire in modo solido lo possiamo fare quando abbiamo basi solide. E per farlo vorrei meditare con voi un salmo di Davide che è il Salmo 51. È un salmo, penso, piuttosto conosciuto. E vogliamo vederlo insieme, ma prima di leggerlo però vorrei chiedervi di tenere a mente almeno due aspetti. Leggendo questo salmo, teniamo a mente due aspetti. Il primo, dobbiamo ricordarci chi era Davide. Davide, quando ha scritto questo salmo, non era al primo contatto con Dio. Era un uomo, Davide, di cui si dice che il cuore apparteneva integralmente al Signore. Se infatti andiamo a vedere i libri di Samuele, Re, Cronache, vediamo più volte come Davide viene citato proprio come esempio di integrità, di fedeltà a tutti gli insegnamenti di Dio. Perciò Davide non era, diciamo così, un novellino nella fede. Quando ha scritto questo salmo, Davide era quello che potremmo definire un vero credente, un uomo di Dio. Teniamo a mente questo fatto leggendo questo salmo. La seconda cosa che vi chiedo di tenere a mente è che è vero che questo salmo è stato scritto dopo un periodo di grave peccato nella vita di Davide, però non dobbiamo considerarlo come una sua preghiera legata esclusivamente a quella circostanza specifica e quindi arrivare alla conclusione di guardarlo come un qualche cosa al quale noi siamo estranei. Davide lì sta parlando soltanto di un suo problema legato a quel momento lì. No, assolutamente. Facciamo attenzione a non cadere in questo errore. Penso che questo salmo è stato sicuramente scritto in circostanze particolari di Davide, ma Davide, guidato proprio dallo Spirito Santo, ha scritto con grande sensibilità e grande esperienza delle verità che toccano proprio l'intera sfera di vita di ogni uomo che appartiene a Dio, nessuno escluso. Perciò dobbiamo guardare a questo salmo proprio come a un tesoro prezioso che troviamo nelle Scritture, che da un lato ci porta a comprendere il livello, quanto ampio fosse il livello di considerazione che Davide aveva per Dio. Dall'altro lato ci porta a riflettere sulle grandi necessità che Davide vedeva per sé. Vorrei dire proprio che questo salmo ci mette davanti a delle verità estremamente importanti di cui dobbiamo essere sempre più consapevoli perché costituiscono la base per costruire una vita spirituale sana, una vita sana di cammino con il Signore. E perciò prego che questo Salmo possa essere un prezioso, solido punto di partenza per ciascuno di noi all'inizio di questo nuovo anno. Arriviamo a leggere il Salmo 51. Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato, ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con issopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocausto. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Fa del bene a Sion nella tua grazia, edifica le mura di Gerusalemme. Allora gradirai sacrifici di giustizia, olocausti e vittime arse per intero. Allora si offriranno tori sul tuo altare. Guardando a questo Salmo insieme questa mattina, vogliamo esaminare sei punti, e cerco di essere schematico in modo particolare per facilitarvi nel seguire e per chi prende appunti. Sei punti. Potremmo dividerli in due parti, questi sei punti. I primi tre punti considerarli come tre verità di cui dobbiamo essere profondamente consapevoli in ogni momento, che sono il punto di partenza per i successivi tre punti, dove Davide ci mostra delle necessità fondamentali che sottopone in preghiera davanti a Dio, affinché, e che noi dobbiamo fare altrettanto, affinché la nostra vita di credenti adempia realmente il compito che Dio ci ha affidato. Il primo punto che vogliamo vedere lo possiamo chiamare così proprio, il punto di partenza di Davide. E lo vediamo subito all'inizio di questo Salmo. La prima cosa che Davide dice: abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà, per la tua misericordia, abbi pietà di me. Qual è il senso di questa richiesta di pietà? Davide non credo che stia pensando ad un qualche lato debole del suo carattere, della sua personalità, per cui vede in qualche modo il bisogno che il Signore in qualche modo tamponi quella situazione, ci metta un po' una pezza. Piuttosto Davide riconosce e ammette che la sua natura è malata intrinsecamente, profondamente malata, fin dal concepimento. Avete notato nel versetto 5 Davide dice: io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Questa affermazione che Davide fa non serve a Davide per scaricarsi le responsabilità del suo stato, ma piuttosto serve per farci capire che lui realizza perfettamente, pienamente, quanto la propria natura sia proprio depravata fin dalla nascita. E la natura dell'uomo non è cambiata. Dai tempi di Davide non è cambiata nel tempo. Oggi è esattamente la stessa cosa. Con buona pace di quelli che affermano il contrario, che l'uomo è buono, che l'uomo sta migliorando, che l'uomo è giusto, sano, pieno di buone qualità, che occorre far emergere, pieno di valori. Perciò Davide qui non sta implorando la pietà così a vuoto, ma Davide sta implorando la pietà di Dio perché ne sente grandemente il bisogno. E riconoscendo che la relazione con Dio si può basare soltanto sulla pietà di Dio da un lato e sulla consapevolezza del bisogno di questa pietà di Dio dall'altro lato. Non ci sono altre condizioni. La pietà di Dio e il bisogno della pietà di Dio di cui noi dobbiamo essere consapevoli. Come si manifesta la pietà di Dio verso l'uomo? Non è una pietà distaccata e nemmeno manifestata in modo così impulsivo, magari, per affrontare una situazione specifica di bisogno, un po' come possiamo fare noi quando veniamo a conoscenza di qualcuno che si trova in una situazione particolare di difficoltà. Proviamo pietà verso questa persona, l'aiutiamo nella circostanza specifica, poi bene o male ognuno segue la strada propria. Ma la pietà di Dio invece va proprio alla radice del problema. Ma non ci vuole lasciare nel problema. La pietà di Dio ha la volontà e la potenza per cambiare il nostro stato. Questo, cari fratelli, care sorelle, mi rendo conto che è un concetto molto difficile per noi. Spesso, molto spesso, noi siamo più portati a cercare la pietà fine a se stessa. Cerchiamo di essere compatiti in una situazione difficile nella quale possiamo venirci a trovare, o magari ci troviamo in questo momento. Cerchiamo dei compagni che solidarizzino in qualche modo con noi, ma rifiutiamo il braccio che ci tira fuori dal pantano. Dio non si è limitato a dichiarare la propria compassione per l'uomo. Dio non ha semplicemente simpatizzato con l'uomo nel suo peccato. Dio ha mandato il suo figlio sulla croce per salvare l'uomo. Dio ha mandato il suo figlio sulla croce per lavare il cuore dell'uomo da ogni peccato. Questa è la pietà di Dio. Perché Davide invoca in modo accorato la pietà di Dio verso di lui? Lo vediamo nel versetto 1 sempre. Per il mio peccato. Non è una richiesta generica, abbi pietà di me, ma abbi pietà di me per il mio peccato. Davide parla di peccato, di iniquità. Avete notato quante volte vengono ripetuti queste parole in questo salmo? Peccato, iniquità, misfatti, colpe, male. Possiamo domandarci allora, ma perché Davide richiama tutte queste cose? Non sono già state perdonate una volta per tutte? Perché Davide le riporta in ballo? Penso che certamente nelle scritture noi abbiamo così tante promesse che ci assicurano il perdono di Dio, il fatto che Dio pietosamente allontana da noi le nostre trasgressioni, ma mai, io credo che mai possiamo sottovalutare o dimenticare il peso del nostro peccato che ha portato Cristo sulla croce. Mai possiamo dimenticare la nostra indegnità davanti a Dio e che cosa Lui ha compiuto per renderci degni di diventare Suoi figli. Ricordare ed essere consapevoli del nostro peccato non ci serve per ricordare le nostre colpe, ma per gioire del perdono che abbiamo ricevuto. Su quale base Davide chiede perdono al Signore? Lo vediamo sempre nel versetto 1. Per la tua bontà, per la tua misericordia. Non in base a delle attenuanti che Davide può presentare, non in base alle circostanze, ai meriti, ma solo per la pietà e la misericordia di Dio. Facciamo attenzione, la benignità di Dio non è qualche cosa che permette a Dio di vedere il peccato in maniera diversa, ma permette a Dio di vedere in maniera diversa i suoi figli. Il peccato agli occhi di Dio è sempre lo stesso, sia che venga commesso da un credente quanto quando viene commesso da un non credente. Il peccato è sempre qualche cosa che offende Dio, comunque sia. Noi sappiamo che Cristo è stato condannato al nostro posto per tutto il nostro peccato. Cristo è il nostro avvocato presso il Padre. E questo cambia la nostra posizione non da uomini, donne, peccatori che diventano uomini, donne senza peccato, ma da uomini e donne peccatori a uomini e donne peccatori perdonati in Cristo. Il primo punto è questo qui, il punto di partenza di Davide. Abbi pietà di me, questa richiesta. Vengo al secondo punto, che possiamo definire la responsabilità del peccato. Qui avete notato che Davide usa tante volte questa parolina, mio, miei, mio peccato, miei misfatti, mie trasgressioni, mie colpe. La responsabilità del peccato, Davide la ammette, è propria. Non c'è la ricerca di uno scarico di responsabilità, lo ripeto, non ci sono circostanze, non c'è ambiente, non ci sono tendenze, non c'è cultura, non c'è l'idea, beh, tanto tutti lo fanno, per cui anch'io in qualche modo sono tirato dentro, sono stato tentato, ma non è colpa mia, è colpa di qualcun altro, mi ci sono trovato senza volerlo, sono fatto così. No, Davide non ha citato nessuna di queste giustificazioni, non ha cercato attenuanti, non si è scusato, non ha nemmeno detto, beh, Dio, se ho fatto qualche cosa, come per dire, a me non sembra, però se pensi che ho fatto qualcosa ti chiedo perdono, così metto a posto la mia coscienza. Non ha nemmeno ammesso il proprio peccato, ma lo ha confessato, sono due cose diverse. Davide ha riconosciuto la responsabilità sua personale. La malattia è mia personale. Se non comprendiamo questa realtà, noi non potremo mai capire il senso della guarigione che Dio ci ha donato in Cristo. Davide ha messo la sua piena responsabilità davanti a Dio. Nel versetto 3 Davide dice: io riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me, non ci sono né se né ma. Davide ha riconosciuto il proprio peccato e in questo modo ha dichiarato la perfetta giustizia di Dio. Terzo punto. Che cosa confessa Davide al Signore? Potremmo dire il proprio peccato, giusto, ma dobbiamo essere più precisi. Lo vediamo nel versetto 4. Ho peccato contro te solo. Davide va proprio dritto al problema. Ho peccato contro di te. Non ho peccato contro uno qualsiasi, ma ho peccato contro Dio. Non che non sia importante il peccato verso un'altra persona, ma la gravità del peccato Davide la vede prima di tutto verso Dio. Potremmo chiederci, ma come Davide, ti sei dimenticato di quello che hai fatto a Batsheba? a suo marito Uria? Ti sei dimenticato dei soldati morti? Davide si rende conto che la cosa più grave è l'offesa che ha recato a Dio. E questo è l'elemento fondamentale del peccato, di qualsiasi peccato, l'offesa che rechiamo a Dio. Perciò Davide non vede il peccato come qualche cosa da evitare perché comporta dei rischi, delle conseguenze che potrebbero essere dannose, negative, chissà se magari poi vengo scoperto. Ma Davide vede il peccato come qualcosa che offende Dio e guasta la sua comunione con Dio, cose alle quali Davide dava una grandissima importanza. Quello che sta a cuore a Davide è proprio il punto di vista di Dio, non il proprio. Ciò con cui Davide si vuole confrontare è proprio la santità di Dio, la sua sovranità, la sua giustizia, la sua signoria, la sua essenza, che richiedono il suo timore. In questo salmo Davide non sta cercando un perdono, potremmo dire, astratto, una lavata un po' superficiale, ma sta cercando quel perdono che proviene solo da Dio per la sua pietà, perché è la cosa più importante che desidera proprio per avere piena riconciliazione con Dio, per avere una comunione costante, profonda, intima con Dio. Ho peccato contro di te, contro Dio. Davide nella sua testa ha Dio, la pienezza di Dio, la giustizia di Dio, il timore che si deve avere di Dio. Da questi tre punti che abbiamo visto finora, da queste basi qui, Davide in questo salmo parte poi con almeno tre richieste specifiche che vogliamo vedere adesso. Sono tre richieste che sono strettamente legate fra di loro. La prima richiesta la possiamo definire così: rendimi la gioia della salvezza. Davide parte prima nel versetto 8 e dice: fammi di nuovo udire canti di gioia e di letizia. Poi nel versetto 11 dice: non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Al versetto 12: rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Davide chiede la gioia della salvezza. Potremmo dire che non c'è gioia nella guarigione se non c'è la consapevolezza della gravità della malattia. Non c'è gioia nella salvezza se manca la consapevolezza della condanna dalla quale siamo stati liberati in Cristo. Penso che se noi non abbiamo una vera gioia della salvezza e uno spirito fermo nel Signore, dobbiamo fermarci e considerare attentamente qual è lo stato del nostro cuore davanti a Dio. La gioia della salvezza non vuol dire che diventiamo degli ebeti superficiali, incoscienti, fatalisti, che tutto va bene. Cosa vuol dire la gioia nella salvezza? Forse possiamo aiutarci con le parole che lo stesso Davide cita nel Salmo 16, ve le leggerò io. Davide dice: benedirò il Signore che mi consiglia. Questo è un motivo di grande gioia, il consiglio del Signore. Anche il mio cuore mi istruisce di notte. Io ho sempre posto il Signore davanti agli occhi miei. Poiché Egli è alla mia destra, io non sarò affatto smosso. Perciò il mio cuore si rallegra. L'anima mia esulta. Anche la mia carne dimorerà al sicuro. Tu mi insegni la via della vita. Ci sono gioia e sazietà nella tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Questo è il senso della gioia alla quale Davide si riferisce. È stare alla presenza di Dio, è frequentare Dio la base della nostra gioia. Permettetemi di soffermarmi un momentino in modo particolare sul versetto 11, perché vorrei chiarire qualche punto che potrebbe suscitare perplessità. Questo che Davide dice quando scrive: non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. Dobbiamo considerare che Davide era il re e nella sua posizione vedeva la necessità di esercitare le sue responsabilità con il suo ruolo di re in modo zelante, pronto, con vigore. Perciò Davide stava considerando come il suo peccato lo avesse messo in una situazione che comprometteva gravemente la sua relazione con Dio, e questo, fra l'altro, lo metteva in una condizione di grande criticità proprio nei confronti della sua posizione, nella sua responsabilità di re. Questo versetto 11 si riferisce proprio al fatto che Davide, come prima di lui Mosè, Giosuè, i giudici, Saul, loro avevano ricevuto l'unzione speciale dello Spirito per svolgere il compito specifico al quale erano stati chiamati. E il peccato era evidentemente qualcosa che impediva loro di svolgere questo compito guidati attraverso lo Spirito, di svolgere questo compito nel modo in cui Dio voleva. Pensiamo per esempio a Saul, che aveva ricevuto lo Spirito per essere il re di Israele e poi è stato rigettato da Dio, e lo Spirito invece ha investito Davide come re. Sicuramente Davide aveva ben presente quello che era successo al suo predecessore, a Saul. Certamente noi che viviamo dopo la venuta di Cristo sappiamo che non perdiamo la salvezza, che non perdiamo lo Spirito Santo, ma dobbiamo sapere che con il nostro peccato noi offendiamo Dio. Possiamo spegnere lo Spirito Santo in noi e possiamo avere una vita che non onora Dio e di cui Dio non si può servire. Come figli di Dio, noi siamo chiamati a dedicare la nostra vita proprio allo scopo per il quale Dio ci ha salvati: conoscere Dio, essere uniti a Dio, onorarlo in modo zelante, vivo, costante, responsabile, fruttuoso. Perciò, come figli di Dio, rivolgiamo questa preghiera a Dio che ci dia sempre questa giusta e gioiosa comunione con Dio e che in questo modo ci renda pronti a servirlo. La prima richiesta che Davide fa: rendimi la gioia della salvezza. Il secondo punto che vediamo, la seconda richiesta che vediamo che Davide rivolge a Dio, è quella di un cuore puro. La vediamo nel versetto 10. O Dio, crea in me un cuore puro. E anche questa richiesta è qualche cosa che come credenti dobbiamo desiderare ardentemente. Notate che qui Davide sta parlando di un cuore puro, non soltanto un cuore purificato. Avere un cuore puro significa avere la consapevolezza dello stato del nostro cuore, consapevolezza delle nostre debolezze e la ferma volontà di mettere tutto questo davanti a Dio e di abbandonare quello che sappiamo che a Dio non piace, anzi dispiace. Vuol dire cambiare la nostra valutazione delle cose che ci circondano, vederle con gli occhi di Dio, avere una separazione anche a livello mentale di quello che per noi costituisce un laccio che ci induce al peccato. Chiedere a Dio un cuore puro significa avere la consapevolezza del bisogno di un cambiamento in noi, una trasformazione. Non abbiamo solo bisogno di chiedere la pietà di Dio, abbiamo bisogno di chiedere un cambiamento nel nostro cuore. Anche questi momenti in cui noi stiamo riflettendo davanti alla parola di Dio non sono dei momenti che stiamo trascorrendo piacevolmente, non sono un po' una boccata di ossigeno in mezzo a tanta anidride carbonica che respiriamo durante la settimana. Devono essere qualche cosa che ha un'incidenza molto più grande nella nostra vita, perché Dio vuole usare questi momenti per parlare al nostro cuore e per portare un frutto che si manifesta nel tempo nella nostra vita. Davide chiede un cuore puro. Noi che viviamo in una realtà di forte relativismo siamo portati a sminuire un po' il significato delle parole. La parola puro o purezza è un termine che potremmo definire assoluto. O c'è o non c'è. Non esiste la via di mezzo, non esiste la quasi purezza, è un concetto sbagliato. Biblicamente la purezza sta ad indicare, fin dagli scritti dell'Antico Testamento, nel libro del Levitico, la purezza sta a indicare l'assenza di qualsiasi elemento in grado di contaminare il santuario, o il corpo o il cuore dell'uomo. E la purezza è strettamente legata proprio alla santità alla quale siamo chiamati come figli di Dio. Perciò non dobbiamo tanto pensare a certe cose che considereremmo particolarmente gravi, magari pensare ai peccati che Davide aveva commesso, ma dobbiamo pensare proprio a tutto quello che costituisce un'interferenza fra noi e Dio. Questa richiesta di Davide ci rendiamo conto di quanto è impegnativa, ma dobbiamo essere consapevoli almeno di due cose. La prima è che noi abbiamo questo grande bisogno, non possiamo dimenticarlo. E la seconda cosa è che questa è un'opera che solo Dio può compiere. Vedete che Davide, dopo aver detto nel versetto 5, ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato, nel versetto 6 continua con un ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo, insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. E queste sono delle condizioni per avere un cuore puro. Chiedere a Dio la verità nell'intimo, qualcosa di stabile nel nostro cuore, nella nostra mente, essere pieni della sapienza che Dio ci dà. Mettiamo, fratelli, sorelle, mettiamo continuamente davanti a Dio in questo nuovo anno anche questa richiesta. Dio crea in noi un cuore puro. Ultima richiesta, ce ne sono anche altre, ultima richiesta che vorrei condividere con voi, la vediamo nel versetto 13. Davide dice: insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Versetto 15, Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. La richiesta di Davide e la richiesta che dobbiamo far nostra, essere un testimone e celebrare Dio. Ancora Davide in questa richiesta ha in mente Dio. E se noi abbiamo la stessa considerazione di Dio che aveva Davide, dobbiamo fare nostra anche questa stessa richiesta. Glorificare Dio, lodare Dio anche attraverso la testimonianza, anche attraverso, tramite, in mezzo a noi, con la nostra lode, la nostra adorazione, il nostro incoraggiamento, la proclamazione proprio della giustizia di Dio, la manifestazione del timore di Dio. Penso che è vero che siamo circondati da un mondo molto duro, da persone che sono indifferenti a Dio, arrabbiate contro Dio, persone disincantate, persone prevenute, persone indisponibili, persone spesso violente, spesso amare. Però a volte io mi domando che cos'è che io ho da dare a queste persone. Sono davvero in grado di trasmettere tutta la considerazione per Dio che Davide aveva. Sono davvero in grado di manifestare la pietà di Dio. Sono davvero in grado di manifestare l'amore di Dio che mi ha salvato. Sono davvero in grado di manifestare la gioia della salvezza. Sono davvero in grado di manifestare una purezza nel cuore, un cuore pieno della verità, un cuore che è istruito, che è modellato da Dio, dalla sua parola. Che cos'è che io ho da trasmettere a queste persone qui? Davide nel versetto 13 dice: «Insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te». Forse vediamo pochi peccatori che si convertono, perché forse stiamo dando poco a queste persone. Vorrei in conclusione riportarvi una citazione di Spurgeon che considero molto forte. Spurgeon dice: «Colui che segue Cristo per la sua borsa è un Giuda. Coloro che lo seguono per i pani e i pesci sono figli del malvagio, ma quelli che lo frequentano per l'amore che provano nei suoi confronti sono i suoi diletti». Colpisce. Colpisce perché ci mette a nudo. Io penso, fratelli, sorelle, che questa preghiera di Davide è stata una preghiera molto sofferta, ma penso di poter dire che è stata una preghiera vittoriosa. Una preghiera vittoriosa perché Davide ha avuto il coraggio di guardare a se stesso con gli occhi di Dio. Ma non si è limitato a questo. Poi ha guardato Dio, desideroso di volerlo vedere operare nella propria vita. Perciò, fratelli, lasciatemi condividere con voi questo desiderio per questo nuovo anno, per me e spero per ciascuno di noi, che possiamo proprio seguire Davide in queste consapevolezze e in queste richieste che ha rivolto a Dio. Signore, vogliamo ringraziarti perché la tua parola proprio ci mette dinanzi a delle verità così belle, così importanti e che toccano il nostro cuore. Ci rendiamo conto però, Signore, che non possiamo fermarci alle emozioni, ma abbiamo bisogno proprio di vedere l'opera tua potentemente espressa, manifestata in noi. E ci mettiamo dinanzi a te proprio con queste richieste. Aiutaci, Signore. Aiutaci affinché rimangano nel nostro cuore. Aiutaci in questo nuovo anno a sperimentare in maniera più profonda proprio questa vicinanza a te. Aiutaci a frequentarti, Signore, con un profondo amore, godere del fatto che siamo dei tuoi figli diletti. Aiutaci in tutto questo, nel nome del Signore Gesù. Amen.